Oh, torniamo in diretta 98.100 Radio 6, te lo faccio vedere chi sono io. Torniamo in diretta sulle note di questa musica che ci porta nel Nord Africa, ci porta in un paese che è una sorta di nostro ponte. Noi siamo proprio praticamente naturalmente portati a guardare la Tunisia, spesso è stata legata a vicende simili alle nostre, non c'entra nulla il discorso politico. In questo caso abbiamo con noi due ospiti che sono tra gli autori, perché ora poi scopriremo in qualche modo, tra i collaboratori di un libro che è nato ed è firmato da due persone, ma in realtà è una sorta di libro collettivo, viene detto più volte. Il titolo è Non ho più paura, Tunisi, diario di una rivoluzione, edito da Gremese Editori, scritto in maniera collettiva. Noi per oggi abbiamo con noi per parlarne due delle persone che ci hanno messo molto, insomma, per collaborare ovviamente con questo libro, e sono Francesca Russo. Ciao Francesca.
Ciao.
Benvenuta.
Grazie.
E Emanuele Santi. Ciao Emanuele. Ciao. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, noi vi ringraziamo per essere venuti, perché questo libro ci dà l'opportunità di parlare di nuovo di una rivoluzione, di una rivolta, di un risveglio delle coscienze, possiamo chiamarlo, che è stato alle nostre porte, che è successo in Tunisia, che poi travolto dalla rivoluzione che c'è stata in Libia, dall'insurrezione armata, dall'intervento militare, si è un po' oscurato. Quindi noi vorremmo arrivare a capire, grazie a voi, che cosa stia succedendo adesso in Tunisia. Per farlo ovviamente dobbiamo innanzitutto dire: ma perché Francesca ed Emanuele hanno scritto un libro sulla Tunisia? Che c'entrate voi con la Tunisia?
Comincio io? Benissimo. Allora, noi viviamo in Tunisia da 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. Siamo andati in Tunisia per motivi di lavoro e abbiamo conosciuto quindi un paese molto particolare, molto aperto ovviamente agli stranieri, soprattutto agli italiani. Era un paese molto strano, però. Mi ricordo, noi siamo arrivati a novembre del 2007, nel 2008 già YouTube è stato oscurato, censurato. E così poco a poco ci siamo resi conto che era un paese in cui le informazioni non circolavano, e questo a causa di una forte censura. Ovunque si tutto il resto, la situazione era abbastanza chiara dal fatto che ovunque si andasse, in qualsiasi strada, c'erano almeno una decina, se non un centinaio di figure del presidente, di quando aveva 20 anni, probabilmente, no, vabbè, 20 no, però 30.
Di Ben Ali, quindi.
Di Ben Ali,
cioè, c'è,
esatto,
un culto della persona proprio, diciamo, dei paesi non proprio democratici, insomma.
Assolutamente.
Cioè, in qualsiasi paese democratico, non credo negli Stati Uniti ci siano foto di Obama dappertutto,
no.
Noi in Italia non abbiamo foto di Napolitano e di Berlusconi dappertutto.
Beh, sicuramente, se ci sono, diciamo, un moto spontaneo delle persone che,
ecco,
li mettono, e non certo, e non certo dettate dal dittatore.
Quindi diciamo che voi in qualche modo, ora lo chiediamo anche ad Emanuele, conoscete la realtà tunisina dall'interno della società tunisina, avete avuto modo di vedere quindi anche questa rivoluzione come sia nata e che cosa c'era prima, perché poi noi effettivamente in Italia siamo naturalmente portati verso la Tunisia, però sostanzialmente di Tunisia si parla quando ci sono sbarchi di immigrati, quando Craxi è scappato ed è andato ad Hammamet, e quando si deve andare in vacanza nei famosi villaggi della costa. Poco altro si sa della Tunisia, e in quei 10 giorni si è parlato della caduta di Ben Ali e basta. Allora noi faremo magari anche un passo indietro. Quindi chiedete, Emanuele, voi vivendo lì in qualche modo, occupandovi di altro, voi non siete scrittori di professione, no? Non fate questo, però conoscete la realtà tunisina. L'esigenza di scrivere questo libro era per raccontare quello che è avvenuto in Tunisia ai tunisini, cioè uscirà anche in Tunisia questo libro adesso che teoricamente Ben Ali non c'è più, o è uscito solo in Italia, uscirà, si leggerà solo in Italia? Qual era l'esigenza vostra? Raccontare ai tunisini o agli italiani o entrambi che cosa?
Beh, in realtà l'esigenza è cominciata con la necessità di spiegare ai nostri connazionali, ai nostri compatrioti, proprio la Tunisia che stavamo scoprendo anche noi. Io dico sempre sono in Tunisia da 3 anni e mezzo, ma in realtà sto da 6 mesi. Proprio perché noi, attraverso il libro, abbiamo scoperto una realtà che per noi era un po' apparente. Certo, le immagini del presidente, la censura, la presenza della polizia in ogni angolo. Si viveva uno stato di polizia, però che palpavamo solo marginalmente. E anche come l'esperienza di molti italiani che andavano in Tunisia, finivano spesso in villaggi all inclusive e non avevano una percezione di quello che succedeva. Noi
Certo.
avevamo sicuramente, vivendo un po' lì, dei contatti, degli amici, ma anche gli amici avevano paura di parlare. E abbiamo voluto invece proprio raccontare agli italiani questa nuova Tunisia che sta emergendo, soprattutto raccontando attraverso gli occhi delle persone, dei tunisini che abbiamo intervistato. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Mohamed Bouazizi, la famiglia di Mohamed Bouazizi, che fu la persona che dandosi fuoco ha innescato tutto questo movimento. Abbiamo avuto questa fortuna e abbiamo voluto proprio condividerlo innanzitutto con gli italiani come noi, che credevamo di conoscere la Tunisia.
Che invece anche vivendo lì l'avete scoperta mano a mano.
Esatto.
Per questo il libro è un libro collettivo, poi abbiamo detto è firmato da Francesca e è stato firmato da Simone Santi, che tra l'altro salutiamo e qualcuno magari si ricorda questo nome, è il presidente della SS Lazio Basket. E ora più tardi arriviamo e scopriremo anche perché, che cosa c'entra la Lazio Basket. Tra l'altro il nostro amico Simone, nel senso che ci ha dato anche l'opportunità di seguire in diretta l'arrivo di Gelani, poi la raccontiamo quando arriveremo al punto. Però diciamo, quindi voi avete scoperto la Tunisia di Ben Ali, questa rivoluzione di cui ora parleremo, però io credo che molti italiani, pressoché la totalità, proprio perché quando si va in questi luoghi, come quando si va in Egitto, si fanno solo determinati tour, si va in Marocco, si fanno determinati tour, si va in Tunisia, si va nei villaggi sulla costa. La Tunisia vera e propria, quella dei villaggi, quella appunto della censura, quella che per 28 anni, se non sbaglio, ha avuto 30, 4, 23 anni ha avuto Ben Ali al potere, la conoscono in pochi. Com'è nato tutto? Cioè, voi che impatto avete avuto della Tunisia, sintetizzando, anche se non è semplice sintetizzare, com'era la Tunisia di Ben Ali? Che tipo di paese era? Era un paese che riusciva comunque a guardare a un futuro democratico o era chiuso in questo culto di Ben Ali e basta?
Io direi assolutamente chiuso. Purtroppo ci sono state delle elezioni nel quale Ben Ali ha vinto con un 98, penso fosse era 98%, credo. Una cosa incredibile, tra l'altro, il suo quarto, quinto mandato, e la cosa che esasperava sempre di più i tunisini, che quindi non riuscivano a vedere una prospettiva o una speranza di cambiamento, è stato proprio il fatto che durante questo ultimo, poco dopo le elezioni, comunque è stato pubblicato su uno dei giornali locali un cosiddetto, quello che poi è diventato l'appello dei mille, che era praticamente l'appello di alcuni degli esponenti più grandi della società tunisina che richiedevano la ricandidatura del presidente alle successive elezioni, cosa che sarebbe stata non possibile a causa della Costituzione, praticamente.
Addirittura, quindi.
Sì, quindi la gente che sperava che questo fosse l'ultimo mandato e quindi una speranza un po' vana perché si sapeva che poi ci sarebbe stato un successore completamente programmato che si pensava essere suo genero, se non addirittura sua moglie, Leila Trabelsi, ha visto attraverso questa richiesta pubblica, tra l'altro, che tutte queste speranze erano completamente infrante,
Quindi
praticamente.
sostanzialmente possiamo dire un paese chiuso,
Chiuso
un
da questo
paese, una
punto
vera e
di
propria
vista, sì.
dittatura, magari
Sì.
non feroce come le dittature più feroci che ci sono state, però una dittatura che non dava libertà di stampa, che perseguiva i dissidenti, che in
Certo, tutto
qualche
in modo
modo.
molto silenzioso e nascosto agli occhi esterni, ovviamente,
Ecco.
proprio perché il turismo è molto importante per la Tunisia, lo è stato e lo è tuttora, anche se in questo momento è un pochino in ribasso. Voglio anche, tra le altre cose, vorrei ricordare che la censura coglieva tutto, il tassista che ti veniva a prendere all'aeroporto, normalmente è la prima persona con cui si parla
Certo,
e ti
il primo
dice il
contatto
primo
con la
contatto.
terra col posto, con la Tunisia,
Sì, poi
certo.
ti fa capire un po' lo spirito di dove sei, via dicendo, chi più, chi meno loquace, però nessuno parlava. Una cosa allucinante, nessuno ti dava informazioni. C'erano, questo perché ognuno aveva paura, ovviamente, della presenza di spie,
Certo, di
di
informatori.
informatori, e la gente spariva, comunque veniva sequestrata, veniva arrestata per accertamenti, per
Ecco.
dire. Era una situazione abbastanza pesante. Noi però, al di là della censura e dei tassisti, di cui si parlava oppure no, e comunque il fatto che la gente non parlava in generale, I particolari di questa cosa li abbiamo scoperti nel momento della rivoluzione, diciamo.
Ecco, quando appunto si arriva al vostro titolo, perché voi state descrivendo una realtà in cui la paura dominava.
Sì, esattamente.
Indubbiamente la paura dominava, anche comprensibile, perché tra l'altro parliamo di un paese che poi, insomma, negli ultimi anni ha anche sviluppato in qualche modo, anche grazie al rapporto magari con l'estero, una sua, diciamo, come posso dire, una sua crescita nell'istruzione, però parliamo anche di paesi che, insomma, almeno per quanto mi riguarda, credo siano molto diversi se uno osserva quello che avviene sulla costa e quello che avviene nei villaggi, quelli più dell'interno.
Certo.
Cioè, ci sono, credo, due Tunisie, come
diversi,
ci sono due Libie,
sì,
due Marocco, due Egitto in qualche modo. Quindi, quando è arrivata la fase del non ho più paura? Nel libro voi giustamente la fate, la rappresentate con Bouazizi, se non sbaglio, correggetemi perché i nomi ovviamente non è semplice ricordarli, quella persona che a dicembre dell'anno scorso ha deciso addirittura con questo atto estremo di svegliare la Tunisia. La Tunisia si è svegliata con questo sacrificio in qualche modo, Emanuele. È quello proprio il punto in cui la Tunisia inizia a non avere più paura, i tunisini iniziano a prendere coscienza del fatto e si può cambiare.
In realtà, come diceva Francesca, il paese era pronto, il paese non ne poteva più. Il paese era, tra l'altro, dicevi giustamente, c'erano due Tunisie, c'era una Tunisia ricca, diciamo, dei villaggi turistici, c'era una realtà molto depressa, c'era grossa disoccupazione giovanile, alcuni temi che a volte troviamo anche da noi.
Ecco.
E quindi la Tunisia non ne poteva più. Quello di Bouazizi è stato un atto sicuramente molto estremo, che però molti non hanno capito all'inizio, però è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e la paura è stata poi un progressivo una percussiva presa di coraggio della popolazione tunisina, che cerchiamo di raccontare proprio in questi 30 giorni, e il lettore vedrà che nei 30 giorni si vede proprio la progressione di come la gente, anche attraverso Facebook,
ecco,
vede sostanzialmente che ci sono altri che stanno lottando, ci sono gli avvocati, ci sono gli sportivi, ci sono gli artisti. Ogni giorno più o meno si vede emergere un gruppo,
certo,
un gruppo che non è necessariamente schierato da un punto di vista politico o sociale, tutta la società è uscita fuori.
Ecco, questo che hai detto, scusami Emanuele se ti interrompo, è molto importante, perché in Italia subito i dibattiti, io devo dire superficiali, disattenti oppure peggio ancora strumentali, hanno subito detto attenzione perché dietro c'è il tentativo dei gruppi fondamentalisti islamici di salire al potere. Io personalmente credo che se noi dobbiamo guardare all'Islam moderato, dobbiamo guardare al Nord Africa, perché con tutte le loro distorsioni non è mai successo, credo, che in nessuno di questi paesi, dal Marocco all'Egitto, ci sia stato un fondamentalismo islamico forte come c'è in Iran, come c'è stato in Afghanistan. Questo secondo voi è avvenuto ad arte, cioè è stato creato apposta, o è semplicemente frutto del fatto che noi in Italia guardiamo
noi,
paesi con una disattenzione, una superficialità?
Noi in Italia siamo vittime di uno stereotipo che nel Nord Africa, nel mondo arabo, o c'è la dittatura o c'è l'islamismo. Oggi troviamo una realtà in cui partiti islamici moderati possono governare un paese come la Turchia. Oggi viviamo in una realtà in cui c'è stata una rivoluzione che è stata portata avanti senza istanze religiose.
Cioè,
non a caso, un piccolo aneddoto interessante, la gente in piazza diceva Ben Ali dégage in francese, dégage significa vattene.
Certo.
Non c'erano slogan religiosi, è stata una rivolta laica. Questa forza laica deve essere comunque proposta, e sicuramente c'è uno spazio per un Islam moderato che è una rappresentanza politica, però dobbiamo uscire da questo schema mentale, ed è proprio la rivoluzione, la sua esperienza in Tunisia come in Egitto, la sua natura non partitica, non religiosa,
certo,
che deve essere conservata, dando uno spazio. Anche noi dobbiamo essere aperti a diverse istanze.
Sono pienamente d'accordo, considerando poi tra l'altro il fatto che non è un caso che tutto sia avvenuto in pochi giorni e in pochi mesi dall'Iran, anche se poi in Iran, ecco, lì veramente sono arrivate poche notizie, che lì parliamo di un apparato terribile, fortissimo, forse ancora portato alle estreme conseguenze, credo, perché non credo che dietro Ben Ali, dietro Mubarak, dietro il re del Marocco ci sia, ecco, il fondamentalismo islamico, credo almeno, ecco, ora lo chiedo a voi. dietro Ahmadinejad, insomma, qualche dubbio c'è, nel senso che alcune frasi che ha detto e alcune dichiarazioni che ha rilasciato ufficialmente lasciano pensare che ci sia una differenza. Però ecco, questa voglia quindi di raccontare questo libro è nata proprio dal fatto che si stava risvegliando in quei giorni Facebook, si stava risvegliando i mezzi di comunicazione e soprattutto le persone, queste microcellule di tutte persone che dentro di loro dicevano basta, vogliamo democrazia, vogliamo scegliere, vogliamo cambiare, vogliamo un futuro, vogliamo guardare all'Occidente, vogliamo guardare dove vogliamo sostanzialmente, perché poi noi non dobbiamo nemmeno imporre. Tutto è avvenuto in quei pochi giorni e soprattutto tutte queste cellule si sono ritrovate in un organo che ha portato alla rivoluzione, come diceva prima Emanuele. Cioè, è nata la voglia di tutte le persone di unirsi. Perché? Perché si sono accorti che stava succedendo questo. Prima con la censura non potevano
Esatto.
capire che cosa pensassero della situazione tunisina.
Esatto. Tra l'altro, la cosa incredibile è che è proprio così che è finita la paura, è proprio così che hanno detto non ho più paura, perché questa era una delle domande che facciamo durante le interviste, cioè quando, ma tu non avevi paura quando scendevi in piazza, non avevi paura quando andavi a manifestare e via dicendo, e la risposta era sempre la stessa, avevo paura solo quando ero solo. Perché è il momento in cui si è più vulnerabili. Ma e questo è la cosa incredibile che ha fatto Facebook, Twitter e hanno fatto i mezzi di comunicazione in generale, gli SMS e via dicendo, che hanno creato questo link, hanno creato questa rete per cui la gente non si sentiva più sola. La gente ha smesso di avere paura e quindi cominciava a far conoscere agli altri non solo la situazione attuale, ma anche a invitarli praticamente a quelle che erano le manifestazioni. Così si sono tutti ritrovati in un movimento che è diventato molto più grande probabilmente di quello che si aspettavano inizialmente, che ha coinvolto non solo la Tunisia, ma anche i tunisini all'estero e così pure gli stranieri in Tunisia. Ed è questa diciamo, la novità anche, perché mentre c'erano i tunisini che manifestavano in Tunisia da Sidi Bouzid fino a Tunisi, c'erano gli stessi tunisini in Francia, c'erano gli stessi tunisini in Canada, Montreal, che manifestavano anch'essi.
Certo,
E il
c'è stato un
13.
risveglio nazionale, non nella nazione, ma proprio nel popolo tunisino, nella nazione tunisina,
Certo.
anche in tutti i tanti tunisini che vivono, ecco, in Francia, nei paesi soprattutto francofoni, però anche in Italia, insomma. In Italia
Certo.
c'è stato forse in maniera meno forte, proprio perché io credo che il nostro paese in questo momento sia abbastanza autoconcluso in se stesso, cioè si chiude un po' nei suoi problemi, in se stesso, e pensa che tutto quello che arriva fuori sia, insomma, sia secondario. Però effettivamente è questo. Voi nel libro raccontate, per questo diciamo un libro collettivo, non ho paura, perché sì, è firmato da Francesca Russo e Simone Santi, ma poi ognuno di voi e
Certo.
ognuno ha raccolto delle testimonianze anche attraverso questa. Voi addirittura volevate, insomma, diciamo che dietro questo libro, questo testo, c'è questo, come chiamarlo, blog, questo collettivo, questo gruppo. Che cos'è esattamente questo gruppo che fa riferimento poi a Cartagine? Che cos'è, Emanuele? Raccontiamolo
Sì, è una
perché.
rete che si chiama Italiani di Cartagine. Italiani di Cartagine era un po' come ci chiamavano i nostri vicini quando ci hanno protetto. E una cosa molto bella che anche ci ha motivato a scrivere il libro, che siamo stati proprio oggetto di grossa solidarietà. Un piccolo aneddoto che raccontiamo anche nel libro, che il 15 gennaio con le sparatorie fuori casa ci vennero a bussare alla porta i nostri vicini che a malapena ci conoscevano come, giustamente, les Italiens, eravamo gli italiani del quartiere, ci vennero a bussare per chiedere se avevamo bisogno di aiuto e se i bambini avevano. Quindi un gesto di solidarietà, e ne abbiamo ricevuto tanti, che ci ha toccato molto e ci ha fatto sentire molto vicini a loro. E quindi abbiamo voluto dare questo nome a questa rete, che però si è espansa oltre Cartagine, che include anche degli attori italiani e gli attori tunisini conosciuti come Ahmed Afiene. Che spesso è noto al pubblico italiano, perché spesso il personaggio, diciamo, appare con l'immagine dell'immigrato in alcuni film, come
È giusta
La
distanza.
giusta distanza, la
Sì.
Mazzacurati. C'è lui, ci sono dei blogger, ci sono dei cineasti come
Murad Ben
Murad
Sheikh.
Ben Sheikh, che è stato quello che ha presentato il film. Tra l'altro, il film a Cannes, Jamais plus peur, lo stesso titolo. Siamo arrivati alla stessa conclusione, lui con il
Vedi,
film e
senza
noi
farla
contro il
apposta.
libro. E poi c'è tutta questa rete di anche persone, Simone Santi, che dall'Italia, lui è un imprenditore che ha, tra l'altro, un ufficio a Tunisi segue da vicino anche, ci segue da vicino e segue da vicino le opportunità che offre il paese e molte altre persone che nel loro piccolo stanno contribuendo e che esprimiamo in questo blog che è facilmente trovabile per appunto italiani di Cartagine, blogspot.com, in cui vogliamo continuare a scrivere il libro.
Il libro cartaceo è questo, lo potete acquistare, Gremese Editori. Ora raccontiamo anche cosa c'entra poi il progetto Colors, però il libro continua là. Continua su italianidicartagine.blogspot.com sostanzialmente. Però adesso vi faccio una domanda che io credo tutti, da quando abbiamo iniziato a parlare, vogliono la cui risposta vogliono conoscere. Perché noi in Italia, ecco, oggi abbiamo la notizia che Gheddafi attacca le rivolte di Tunisia ed Egitto, si parla solo di quello che è avvenuto in Libia con Gheddafi, con la rivolta armata, che è l'unica tra tutte che ha portato praticamente a degli insorti che hanno reagito con le armi. Questo poi insomma è un'analisi sociopolitica difficile da fare adesso, però noi in questi ultimi mesi non abbiamo avuto più notizie dalla Tunisia. Che cosa è successo da quando Ben Ali ha detto me ne vado? Ben Ali se n'è andato, il suo apparato che indubbiamente in 23 anni ha piazzato un po' in tutti i gangli vitali del paese persiste, ci saranno delle elezioni, insomma che cosa succede? Perché voi insomma qualcosa nel libro ovviamente dite nella parte finale, perché abbiamo seguito un po' l'andamento del libro più o meno in questa chiacchierata. Che cosa succede adesso in Tunisia? E voi anche da cittadini acquisiti della Tunisia in qualche modo, no? Che cosa succederà secondo voi? Cioè questa rivoluzione porterà a una democrazia, porterà a elezioni finalmente libere?
Diciamo che innanzitutto il libro si conclude il 17 di gennaio e quindi parla poco di quello che è successo nell'immediato successivo, cioè praticamente i movimenti della Kashba, ad esempio, che hanno portato alla caduta del governo di transizione, che era quello che era nato subito quando Ben Ali è andato via il 14.
Ecco, quindi questa è già una cosa che noi non sappiamo, se era creato un altro governo, o meglio, sapevamo che si è creato questa sorta di governo di transizione, perché Ben Ali è proprio andato via fisicamente, no? Dalla Tunisia, però queste rivolte hanno fatto cadere anche quest'altro governo successivamente.
Sì, in realtà non sono proprio delle rivolte, ci sono stati dei veri e propri sit-in, gente che da tutta la Tunisia è venuta, si è sistemata, diciamo, fuori dalla Kashbah, ma quando dico sistemata fuori voglio proprio dire hanno dormito. Si è accampata letteralmente, sono stati anche mandati via con lacrimogeni, sono tornati. Insomma, per farla breve, la Tunisia adesso è in un periodo in cui ha la cosiddetta paura di volare, che è un'espressione della pace, tra l'altro. Cioè, da un lato c'è la voglia di ricominciare e tutti sono pronti, si sono rimboccati le maniche e stanno ricominciando. Dall'altro c'è la paura però di ricominciare, perché l'apparato che è rimasto è comunque l'apparato che si è creato sotto Ben Ali. E quindi il cambiare il vertice non vuol dire cambiare completamente il sistema.
Certo.
D'altro canto ci sono molti problemi che la Tunisia deve risolvere. Se da un lato è riuscita a trovare lo spazio per includere all'interno del suo sistema i numerosissimi partiti che adesso si sono creati, tra primo di tutti c'è appunto Ennahda, e quindi sta cercando di risolvere i propri problemi sia economici sia sociali sia politici interni, e dall'altro canto si è trovata anche a dover fronteggiare l'emergenza libica al proprio confine.
Certo.
Adesso Emanuele mi aiuterà con le cifre, però io credo che siano più di 300.000.
No, quasi mezzo milione di libici o di altre nazionalità che vivono in Libia,
cioè,
sono transitate per la Tunisia. Quindi la Tunisia ha dovuto fronteggiare un'emergenza umanitaria e l'ha fatta con grande coesione sociale, senza gridare a responsabilità di altri paesi, si è rimboccata le maniche tutti, dall'apparato governativo all'esercito e i cittadini comuni che hanno ospitato libici a casa propria. Ancora oggi si parla di circa 100.000 libici almeno che sono ospitati spesso nelle case dei tunisini, e quindi c'è stata una solidarietà molto forte, quindi in realtà comunque effervescente, c'è una transizione democratica che è prevista, con una serie di tappe, tra cui la elezione dell'Assemblea Costituente che avverrà il 28 ottobre proprio per riscrivere tutte queste regole.
Certo.
La Tunisia ha scelto una strada progressiva di riacquisizione della legittimità democratica, e quindi porta del tempo e ovviamente, però è appunto una realtà molto effervescente, noi amiamo adesso immagino, mai molto come vitale adesso, anche. Mai come adesso è ci bello idee, visitare anche la Tunisia come turista, nel senso certo il turista magari non vuole andare a Sidi Bouzid dove c'è la possibilità di avere un sit-in, a meno che vuole assistere a un sit-in, però in realtà oggi il turista arriva all'aeroporto, parla col tassista e il tassista di turno parla e certo. È fiero di raccontare la certo. C'è la possibilità di respirare la storia oggi in Tunisia.
Certo, e questa è una cosa importante bello. E voi comunque attraverso Italiani di Cartagine .blogspot.com la farete respirare a chi avrà voglia di leggerlo, tra l'altro è del tutto gratuito questo blog, non è gratuito il libro e arriviamo qui in conclusione, abbiamo un pochino sforato ma insomma questa cosa ci teniamo a dirla perché è importante, perché proprio nella famosa terza di copertina si dice che questo libro, ricordiamo il titolo degli autori, Francesca Russo, Simone Santi, Non ho più paura, Tunisi, diario di una rivoluzione, edizioni Gremese, si dice Gremese, vero, giusto? C'è scritto, parte del ricavato della vendita verrà devoluto al progetto Colors. Il progetto Colors è stato avviato da Simone Santi e dalla Lazio Basket, tra l'altro. Che cosa fa? Sostiene in qualche modo anche un progetto in Tunisia? Perché tu hai detto che c'è anche Simone, se anche un po' anche lui è campato in Tunisia in qualche modo, quindi che cosa fa? Raccontiamolo ai nostri amici ascoltatori.
Il progetto Colors è un progetto che dà la possibilità a figli di immigrati, ma anche italiani che vivono nelle periferie romane, tra cui ci sono anche molti tunisini nelle periferie romane, di giocare a pallacanestro e integrarsi alla società, offrendo anche non solo la possibilità di giocare a pallacanestro gratuitamente con la maglietta Lazio, ecco. Ma anche la possibilità di sostegno psicologico, perché molte persone vivono in condizioni di grosso disagio e quindi per noi è stata anche una volontà di chiudere un po' il cerchio, di mostrare che non solo ci interessa la Tunisia e i tunisini in Tunisia, ma anche i tunisini, ma anche tutte le altre comunità di immigrati certo. Che vivono in Italia e che in qualche modo volevamo dare anche l'opportunità al lettore e a noi stessi di chiudere il cerchio, dando attraverso il contributo che noi offriremo come parte del ricavato a questo progetto, che tra l'altro ha appena lanciato una campagna molto, molto bella, forse alcuni a Roma l'hanno vista, appunto la possibilità proprio di adottare un giocatore.
Sì.
Appunto Simone sicuramente ne ha già parlato.
Sì, noi abbiamo avuto modo di parlare con lui perché lanciò il progetto Colors anche quando ospitò Celani, che era questo storico giocatore di basket del fine anni 70, primi anni 80, che giocò nella Lazio Basket, quando la Lazio Basket aveva maggior sorte, adesso sta risorgendo grazie a una serie di accordi, insomma. Però io invito tutti i nostri ascoltatori ad andare sul sito www.progettocolors.com. Ovviamente invitiamo gli ascoltatori anche ad acquistare questo libro perché ne sapranno di più della Tunisia, di quel che è avvenuto in quel mese che ha cambiato la Tunisia e che continuerà a cambiarla, perché la eco di quel che è successo allora, abbiamo sentito, come ci diceva adesso Emanuele, arriverà fino ad ottobre con l'assemblea costituente. Insomma, in Tunisia si respira quello che si è respirato in Italia dopo la seconda guerra mondiale, per fortuna non con le tragedie vissute con la seconda guerra mondiale da noi. Quindi noi che siamo naturalmente portati verso la Tunisia volevamo parlare di questo. Ci sarebbero tante altre cose che potremmo raccontare, purtroppo abbiamo terminato il tempo, però gli ascoltatori possono leggerle su italianidicartagine.blogspot.com e acquistando questo libro, perché fanno anche un'opera di bene aiutando il progetto della SS Lazio Basket. Non ho più paura, edizioni Gremese, scritto da Francesca Russo e Simone Santi. Noi ragazzi vi ringraziamo, ci terremo in contatto, continueremo a leggere le vostre notizie, le vostre informazioni tramite il blog e speriamo insomma magari anche a ottobre di poter parlare di quello che avverrà in Tunisia e di questo fermento vitale di democrazia che c'è in quel paese.
Grazie ancora.
Grazie a Francesca Russo.
Grazie a voi.
Grazie Francesca. Grazie Emanuele Santi.